טוב צדיקים, ברוך השם, אביאמון נובה פרשה, אביאמון נובה סטימנה, ברוך השם, טנטי דינוי, ג'א, סונו איניציאטו לבקנצה, סינון לאדולטי, לבביני, e noi sappiamo che le vacanze è una cosa importantissima, c'è bisogno di riposare, c'è bisogno di ricaricare, e questa è una cosa che c'è bisogno. Anche nelle yeshivot, nel posto di studio, dove si studia tanta, tanta, tanta Torah, anche là si capisce che c'è bisogno a volte di riposare. Però questo riposo ha un obiettivo importante e può essere fatto solo se non esce da questo una cosa negativa. E cerco di spiegare meglio. A volte, quando uno sta nella vita e sta facendo una cosa dopo e l'altro, dopo, e i bambini, e scuola, e lavoro, e va, e ritorno, e va, a volte si dimentica forse la domanda più importante. E questa domanda, perché faccio lo che faccio? Perché mi sveglio la mattina? Perché vado a lavorare? Perché mando le mie bambine a scuola? Sì? E tutte queste domande, quando uno sta in vacanza, sono domande dove lui può riflettere, può rinforzare questo collegamento che lui ha con la moglie. Non tutto l'anno c'è tempo, un ritorno sera, tardi, stanco del lavoro, con le bambini. E dobbiamo prendere questo tempo e cercare di santificarlo. E l'obiettivo di questo tempo deve essere solo uno. Fare il legame familiare più forte. Ovvio che questo non può venire su una debolezza spirituale. Ossia, se uno sta a casa e fa Shabbat, anche in vacanza deve fare Shabbat. Se uno mangia kasher, anche in vacanza devono mangiare kasher. Però questo è solo così un punto. Però, Bezrat Hashem, vogliamo parlare un po' della parasha. La verità è che la nostra parasha è molto interessante. Da un soggetto all'altro. Inizia con la paraduma, la vacca rossa. Noi sappiamo che oggi come oggi siamo tutti impuri con l'impurità delle morti, però antiquamente non era così. Antiquamente, quando uno toccava un morto, toccava qualcuno che toccava un morto, aveva bisogno di purificare se stesso. E come si faceva? Attraverso la vacca rossa. Si prendeva questa vacca, Kulecha Parah Aduma, rossa, Temima, 100% rossa, Sherlo Ala Alea Ol, che mai l'hanno usato, mai fu usato per caricare e per lavorare. Una mucca così, pura, sì? Questa mucca viene bruciata e con il cenere di questo sacrificio che viene fatto, si fa il processo del purificamento. La verità che noi non possiamo manco capire che voglio dire essere impuro della purificazione delle morti, non capiamo quanto questa impurità ci influenza. Perché vi dico, El Chida, Rabbi Chaim David Yosef Azulai, grande rabbino, era un'epoca in Livorno anche, lui raccogliava soldi per le yeshivot in Israele, era un grande rabbino, grande posek halachot, grande kabbalista. E lui scrive così. E io sono sicuro che la Rizal, e la Rizal, parliamo di uno delle più grandi cabalisti nella storia ebraica che ha vissuto 200 anni prima del Chida, più o meno 400 anni fa. E lui scrive sul libro 200 anni dopo. E io sono sicuro che Eliyahu Hanavi ha portato la cenere della mucca rossa e ha purificato e la Rizal. E uno può dire, come tu sei sicuro? 200 anni tra te e lui, come puoi sapere che succede con lui? E dice lui, perché sono sicuro che uno non può arrivare alle comprensioni che lui è arrivato essendoci impuro. Quindi capiamo di qui che essere puro della impurità delle morti ha un'influenza spirituale, materiale, di comprensione di tanto, 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 tanto. Comunque, Tzadikim, la mucca rossa, è uno dei chukot, una delle leggi che non si capisce, perché c'è bisogno di una mucca rossa per purificare delle morti. È anche una delle leggi più strane, che quello che fa il processo della purificazione è il sacerdote, lui purificando l'altri rende l'altri puro, però lui stesso si impura. Anche una cosa strana, dice Shlomo HaMelech, Erchema aval rechokai mimeni. Shlomo HaMelech, che era l'uomo più saggio, dice: io ho cercato di capirla, però non è ancora, è molto lontano da me. Comunque, la domanda che fa questa parà domani nella nostra parasha? Il posto di questa parà domani non è nel libro di Bamidbar, non è nel libro delle Numeri. Qui parliamo della storia del deserto dei 40 anni. Questo deve fare parte del libro Vaikra, delle leggi dei sacerdoti, della Tzaraat, del Kohen, dei sacri benefici. Che fa questo pezzo qui? E beh, c'è tanto da parlare su di questo, abbiamo già parlato negli anni scorsi. Dire, maestri, come che la mucca rossa rende qualcuno che è impuro puro e espia le peccati? Così le morte delle tzaddikim spia le meccati. Perché in questi parasha abbiamo due tzaddikim che vanno via. Uno è Miriam, la profeta Miriam, Miriam HaNeviah, la sorella maggiore di Mosè. Quando succede il 10 di Nisan, e l'altro è il suo fratello, Aaron HaKohen. Quando succede questo, Rosh Chodesh Av. E là subito arriviamo all'altra parte della parasha. Miriam muore. Vayare va mi Moshe. E il popolo è venuto a litigare con Moshe. Perché il popolo viene a litigare con Moshe? Molto semplici, non c'è acqua più. Perché noi sappiamo che nel deserto è l'acqua. Dove c'è acqua nel deserto? Sì. Per un campamento di 600.000 uomini, tra 20 e 60, più le donne, più gli anziani, più i bambini, 3 milioni di gente. Dove nel deserto c'è acqua per 3 milioni di persone? Io non è mai se uno dei miracoli era il pozzo di Miriam. Questo sasso che rotolava con loro nel deserto e dava acqua a tutto il campamento. Addirittura il Midrash dice che faceva un fiume che circondava ogni tribù, perché noi sappiamo che nel deserto non erano tutti seduti insieme, no? Ogni tribù aveva il suo posto fiancato all'altro, e ogni tribù tra uno e l'altro c'era un confine naturale, dice il Midrash. Qual è questo confine naturale? L'acqua. C'era un fiume che usciva della roccia di Miriam, circondava tutte le tribù. Possiamo immaginare la quantità di acqua. E questa acqua era un'acqua speciale. Anche là, le maestre dicono che bevendoci di questa acqua, uno che riesce di avere il merito di bere di questa acqua, subito tutte le porte delle saggezza si apriranno per lui. E anche qui abbiamo una storia con la Rizal. E la Rizal aveva un alunno che si chiama Rabbi Chaim Vital. E questo alunno si racconta su di lui che ogni giorno studiava e alla notte andava a dormire, e il giorno dopo non si ricordava niente dello che si studiava nella notte precedente. Che ha fatto la Rizal? Ha preso una piccola barca, è andato sul Kineret, e là, non si sa dove, sul Kineret c'è un posto da dove, se tu sei meritevole, perché non basta essere nel posto giusto, tu puoi essere nel posto giusto e il pozzo di Miriam non uscirà, però se tu sei nel posto giusto e sei meritevole, il pozzo di Miriam, dei maestri, questo sasso sta nel Kineret e l'acqua esce da là. E Rabbi Chaim Vital ha bevuto di questo atto, di questo acqua, come l'ha detto il suo rabbino, e da questo momento in poi tutte le porte della saggezza si sono aperte. Quindi Miriam muore e l'acqua va via. Tra parentesi dice la Gemara, tre grandi c'erano nel deserto e uno di loro, ognuno di loro portava un regalo. Miriam portava il pozzo, Aaron, grazie a lui le nuvole della gloria, e Moshe Rabbeinu, grazie a lui la manna. Molto interessante. Però che dopo che Miriam muore, uno dei miracoli che succede è che Moshe Rabbeinu prega a Hashem, e il pozzo di Miriam ritorna grazie a Moshe. La stessa cosa succede con le nuvole delle glorie vanno via quando Moshe muore, quando, scusa, quando Aaron muore, il Moshe Rabbeinu prega e le nuvole di gloria ritornano, fino a Zayin Badar, il giorno che Moshe Rabbeinu muore, nello stesso giorno anche il pozzo, anche la nuvole e anche la manna vanno via. E adesso la domanda, grazie a chi abbiamo il pozzo di Miriam? Grazie a Miriam o grazie a Mosè? Perché anche dopo che Miriam è morto, Mosè ha potuto restituire questo pozzo che rimane fino alla morte di Mosè ancora un anno intero. Quindi, grazie a chi? Stessa cosa le nuvole delle glorie? Grazie a chi abbiamo le nuvole delle glorie? A sbemezza di chi? Anche che Mosè ha avuto la forza di mantenere i miracoli del pozzo. Se non c'era Miriam, non c'era il pozzo. Perché c'è una cosa, cerchiamo di spiegare, che è molto profondo. Ogni uomo, secondo le sue caratteristiche, ha la capacità di fare scendere un'abbondanza, un miracolo del Creatore stesso. Cosa che solo lui la può portare. Però, una volta che lui l'ha portato, se lui ha creato questo tubo, questo canale del cielo attraverso questo mondo per questa bontà, là anche un altro tzaddik può continuare questo tubo che fu creato da un altro. Perché Mosè non aveva la capacità di portare un pozzo. Questo pozzo è per Miriam perché Miriam ha tanto collegamento con l'acqua. Il primo collegamento è che quando Yocheved butta Moshe il suo figlio nel Nilo perché ha paura che gli egiziani lo uccideranno, chi segue? Chi è la fanciulla, la piccola ragazza che segue? Miriam. Non solo questo. Noi sappiamo che il faraone chiede alle due donne che fanno partorire tutti gli ebrei in Egitto di uccidere ogni maschio che nasce. Chi erano le due donne che lavoravano in questo? Uno era Yocheved, l'altro era Miriam. E non solo che non uccidevano, anzi, dice la Torah, davano bere e mangiare. Quindi Miriam dava bere, dava mangiare. Quindi Miriam è legato con l'acqua, con questa acqua del pozzo. Non solo questo, è l'acqua, dicono i maestri, rappresenta il chesed, la finezza, la misericordia, la bontà. Miriam era tutta chesed. Miriam fa l'acronimo Maim Rabim Yardumi Be'er. Tanta acqua sono sceso del pozzo, acronimo Miriam. Dall'altro lato, sì, Miriam fa anche la parola mar, che è amaro. Se spezziamo la parola in due, abbiamo mar, che è amaro, e yam, che è mare. Quindi è il mare che è amaro? No. La forza di trasformare l'amaro in un'abbondanza completa, come un mare. Ma anche gli italiani sono simili le parole, no? Amaro, mare, sì. Quindi mar, amaro, yam. E questa era la forza di Miriam. La forza di Miriam era vedere in qualsiasi oscurità Anche quando uno dice che già non c'è speranza, un bambino di 3 mesi su un Nilo, quale speranza ci sta? Nessuno ci ha pensato di andare a guardare, hanno paura di andare a vedere il figlio, mai sia che soffoca. Però Miriam, Miriam, Miriam ha speranza dove nessuno ha. La stessa cosa con le nuvole di gloria. Chi ha portato queste nuvole di gloria? Aaron. Perché le nuvole, tzaddikim, come la sukkah, rappresentano le ali di Hashem. Le nuvole delle gloria e le ali di Hashem che carezza e abbraccia il popolo ebraico. E anche questo solo Aaron può farlo, perché Aaron aveva caratteristiche Ohev Shalom Verodef Shalom. E Behemet noi diciamo HaPores Sukkah Shalom Aleinu, quello che ci dà la Sukkah della pace, che è la Sukkah della pace, che sono le ali di HaKadosh Baruch Hu stesso. E per questo c'è bisogno Aaron. Invece Mosè era tutto giudizio. Mosè non poteva portare questo pozzo. Mosè non poteva portare le nuvole di gloria, però una volta che sono scesi, qualcuno ha fatto scendere questa bontà nel mondo. Adesso hanno la forza di continuare. Mosè può fare continuare questa bontà che viene scesa da Miriam e Aaron. Però Miriam muore. E il pozzo va via, e il popolo viene a litigare, va arrivo in Mosè. Fra parentesi, la prima volta che troviamo questa cosa. Ossia, già abbiamo visto che loro si sono lamentati per litigare. Questo è un verbo che non lo troviamo solo qui. Due posti in tutta la Torah troviamo il verbo litigare nel suo formo completo. C'è vayarev, c'è, però vayarivu nel suo forma completa, due volte con l'acqua. E uno è la nostra parasha. E il popolo viene litigare con Moshe. La domanda è perché? Qual è il collegamento tra il litigio e il pozzo di Miriam? Molto semplice. Chi sono i primi nella nostra storia che hanno litigato? Ah, domanda. Questo per la scuola. Chi sono i primi nella nostra storia, nella nostra Torah, che hanno litigato? Ma tanto mi diranno Cain o Adam, Abel. Io vi dico tanto prima. È nel secondo giorno della creazione. Quando Kadosh Baruch Hu ha separato le acque, tutto era un grande macello, tutto era mischiato. Hashem ha separato l'acqua, un parto dell'acqua ha buttato sopra e ha creato il cielo, e l'altra parte dell'acqua l'ha buttato sotto e ha creato il mare. E il mare ha iniziato a litigare con il cielo e ha detto a Kadosh Baruch Hu, perché il cielo, che l'acqua che fatto eravamo insieme prima, può essere vicino da te, io devo essere lontano da te sulla terra. E il mare ha iniziato a piangere. E questo è l'acqua salata, come che quando noi piangiamo le lacrime sono di sale. E il mare ha pianto. E HaKadosh Baruch Hu ha detto, hai ragione. Ormai c'è bisogno di tutti e due, c'è bisogno di un mare, c'è bisogno di un cielo. Però ti darò una ricompensa. E questa ricompensa è che ogni sacrificio che si deve fare, che c'è una cosa più vicino al creatore del sacrificio, che nella parola, la parola è Corban, viene dalla radice le careva avvicinare, mettete sale sul sacrificio. Adesso mettiamo anche sale sul tavolo. Però tzadikim, ne mai si chiede una domanda molto interessante. E il versetto dice così: Vatamot Miriam, Miriam è morto. E il popolo ha iniziato a litigare che manca acqua. Ha capito? Subito dopo la morte di Miriam è venuto mancato l'acqua. Cioè, di solito, quando c'è un pozzo, tu prendi qualche bottiglia, quanto bicchieri, quanti cose, e ce l'hai una riserva di acqua dentro casa. Non è che adesso c'è il pozzo, è andato via e siamo senza acqua subito. Durerà un po', no? Ma davvero? Dicono i maestri, che succede una cosa interessante, che quando il pozzo è disperuto, anche tutta l'acqua che loro avevano dentro la casa è andato via. Voglio dire, la morte di Miriam non ha portato solo il pozzo che è andato via. Invece tutta l'acqua nelle case, nella cucina, nella doccia, nelle bottiglie, tutta l'acqua è andato via. E per questo, nello stesso versetto dove c'è scritto e lei muore, c'è scritto e loro mancavano l'acqua. E adesso la domanda è perché? Perché è così? Perché hanno fatto mancare l'acqua in questo momento? E questo Behemet, una domanda, as Behemet, è che questa era una punizione di HaKadosh Baruch Hu. Perché? Perché HaKadosh Baruch Hu ha punito loro? Questa è una domanda che c'è bisogno di capire. Perché c'era bisogno che tutta l'acqua e nel stesso momento andrà via? Due risposte, uno forse più brutto dell'altro. Tzadikim, quando Moshe muore, c'è scritto che tutto il popolo ha pianto. Perché ha pianto? Perché è andato via Moshe, il grande leader Moshe. Quando Aarone è morto, hanno pianto ancora di più. 30 giorni tutto il popolo ha pianto. Invece, quando Miriam è morto, nessuno piange. Non c'erano discorsi, non c'erano niente. Ma siccome può essere una donna tzaddikà, una donna che ha salvato Mosè, una donna che ha portato acqua per 40 anni nel deserto, va via. La gente non piangono, la gente non capisce la mancanza. E diciamo che tu non la conoscevi, perché tu non parlavi con lei, perché tu eri un uomo, lei era una donna. Però la sorella del tuo rabbino è andato via e non piange? Se va bene, diciamo che tu Miriam non la conosci, perché questa Miriam chi è? La sorella del capo rabbino, del grande salvatore, la sorella di Aaron, che non andate a condolare almeno loro. E mai se non avete condolato, non avete chiesto scusa, e l'acqua è disparuto. Non c'è. Prima risposta. Seconda risposta, questa ancora più. Dice il Midrash, tutti questi anni non hanno mai chiesto grazie a Miriam. Non hanno mai detto Miriam grazie per il pozzo. Ah, Miriam grazie per l'acqua. 40 anni sono nel deserto, 3 milioni di ebrei bevono in un mondo miracoloso, un fiume che circondava tutti i campamenti, tutte le tribù, era una cosa miracolosa. E nessuno ha detto uno a uno. Miriam, grazie, grazie. E a volte, quando uno non dice grazie, Hashem lo prende. Non lo prende perché non lo merita, lo merita. Lo prende perché non riconosce la bontà che Hashem lo manda, sì. E come mai sia, mai sia, mai sia, sì. Uomo che ha una malattia, mai sia, sì. La gamba, non può spostare la gamba, mai sia. E Baruch Hashem dopo guarisce. Ah, quanto grazie Hashem. Ma mica tutta la vita fino adesso la gamba lavorava, perché non hai chiesto, non hai detto grazie. Sì, ho la mano. E questo tzaddikim. Una delle cose molto importanti, noi come ebrei, una delle cose fondamentali dell'ebraismo è riconoscere la bontà e dire grazie a Kadosh Baruch Hu per tutte le cose che ci dà. E per questo ognuno di noi deve andare e ogni volta, almeno una volta al giorno, una volta a settimana, non lo so, una volta ogni tanto, al compleanno forse, non lo so. Metterci seduto e dire grazie per tutte le bellissime cose che HaKadosh Baruch Hu ha dato. Però voglio andare un po' avanti, perché voglio arrivare al fine della parasha. Nella fine della parasha abbiamo una guerra con due popoli fortissimi. Uno si chiama Sihon, e l'altro si chiama Og. Adesso da dove io so che loro sono forti? Perché è nel Psalmo delle 26 lode. Odu la Hashem ki tochi le olam hasdo. Sì, lo facciamo sabato prima di Baruch Sheamar. Le makke Mitzrayim bifchorehem ki le olam hasdo. là c'è una riga, 26 righe dove noi ringraziamo Hashem per cose che succedono, e una delle righe è ringraziamo per tutti le rei malvagi che Hashem ha aiutato di conquistare, e là facciamo un'altra riga solo per il re di Sihon, e facciamo un'altra riga solo per il re di Og, che è molto strano. Perché facciamo una riga per tutti i generali, tutti gli nemici, grazie a Kilo Olam Hasdo. Dopo aggiungiamo il Sihone e aggiungiamo Og. Di cui vediamo quanto questi due erano fortissimi. I Bemet, quando HaKadosh Baruch Hu, quando Am Israel vogliono passare nella terra di Israele, mandano un messaggero a questo re di Sihon. E dicano per favore, non per favore, scusa, non dicano per favore, noi passeremo nella tua paese, non dicano per favore, per favore. Prima hanno detto per favore, quando volevano passare la paese di Edom, sì, Edom, nostro fratello Esau, Aslan ha chiesto per favore, possiamo passare il tuo paese? E lui ha detto no, quindi non siamo passato, ah, abbiamo fatto un giro, sì. Perché invece Sihon non diciamo per favore? Sihon non c'era per favore. Noi passeremo nel tuo paese. Pagheremo per l'acqua, pagheremo per il cibo, non prenderemo niente che è nostro. Ma è molto semplice. Perché Edom, per entrare nella terra di Israele, non devi passare. Sihon, lui era un mafioso. Lui era un Al Capone, sì? Lui era quello che era in carico della protezione di tutti gli altri paesi, perché voi sapete, la terra di Israele non era un grande paese, erano piccole città, ogni città aveva il suo re, e ognuno di questi re pagava soldi a Sihon che stava alla frontiera per proteggere tutto il paese. Quindi era chiaro che non si può entrare nella terra di Israele senza fare uccidere questi Sihon o arrivare almeno con un accordo. Quindi prima abbiamo cercato di fare un accordo, come sempre, noi cerchiamo sempre di fare pace, noi ebrei non vogliamo mai la guerra così, vogliamo passare, vogliamo pagare, e lui invece ha detto, se io vi faccio passare non guadagno più soldi, il mio lavoro è quello, e si è accumulato tutti per andare a combattere contro Mosè, e Baruch Hashem, è successo un miracolo, c'è tanto di raccontare dei miracoli, come le due grandi montagne si sono schiacciate, loro che hanno fatto? Per passare e entrare nella terra di Israele ci sono due montagne e c'è una valle. Loro si sono messi in tutte le montagne e hanno detto, quando Amisrael passerà sotto, noi che facciamo? Tireremo le frecce, le sassi e loro moriranno. E che succede? Miracolo, noi abbiamo le nuvole delle gloria. Hanno preso le due monti, le hanno schiacciate così. E hanno bastato e il popolo ebraico è passato. Fra parentesi, c'è chi dice che nessuno la sapeva, se non è che loro non l'hanno visto, sono passato senza capire. Però dietro c'erano due lepri. Forse un giorno parleremo di loro. C'è chi dice che Muhammad è quello in Mahshemo, però va bene, parleremo di questo forse un'altra volta. Questi due lepri e loro hanno visto una fiume di sangue e hanno capito lo che è successo. Quindi questa è la guerra di Sihon. E subito dopo c'è Og. E Og succede una cosa strana. C'è scritto che Moshe Rabbeinu ha paura. Per la prima volta che vediamo l'associazione della parola paura con il nostro grande Moshe Rabbeinu. È molto strano. Moshe Rabbeinu di solito non ha paura. Né aveva paura del faraone, né aveva paura del mare, né aveva paura di nessuno, né aveva paura di Sihon, che fra parentesi Sihon era più forte di Og, però di Og lui ha paura. Da dove lo sappiamo che lui ha paura? Molto semplice. Perché Hashem lo dice, non avere paura, io ti aiuterò a conquistare. Se io ti dico non avere paura, vuol dire perché io so che hai paura. Ossia, se Hashem dice a Moshe non avere paura, è perché lui sa che lui ha paura. As la domanda di chi lui ha paura. As Bemet il Midrash dice due capi avevano paura nella storia. Uno è il patriarca più importante. Chi è il patriarca più importante? Il maestro Yaakov. Yaakov era più alto di Avraham e Yitzhak. Anche Yaakov c'è scritto la parola paura. Quanto? Quando lui ritorna dopo 21 anni di essere nella casa di Lavan e vuole ritornare e conquistare. Non conquistare, vuole tornare a casa. Chi lo viene? È suo fratello Esav. E là c'è scritto Vayar. Jacob ha paura. Perché hai paura? Shem ti ha promesso già 20 anni fa. Che ti ha promesso 20 anni fa? Che Bezrat Hashem, lui sarà con te, ti salverò e ti proteggerò del tuo fratello. Di che hai paura? La stessa cosa qui nella nostra parasha, Moshe Rabbeinu ha paura. Asher Midrash dice, Ashrei Adam Mefachet Tamid. Beato è l'uomo che ha sempre paura. Paura di che? Mai sia non della gente. Un uomo non deve mai avere paura della gente. È ovvio che Moshe non ha paura di Og, o non ha paura, Jacob non aveva paura di Esav. Uno deve avere paura che forse le sue peccati o le mitzvot dell'altri lo impediranno di fare quello che lui vuole. E tu, Jacob, quando Hashem mi ha promesso che lui mi salverò 20 anni fa, io ero un tzaddik, mentre sono passato 20 anni, dove ero? Nella casa dell'uomo più malvagio del mondo, questo uomo che è bianco, sì, bianco, non era bianco, è così nero che lo chiamavano bianco. Quindi ha detto: dopo 20 anni, forse qualche cosa mi è entrato. E lui aveva paura di due cose principalmente. Uno, che si è sposato con due sorelle, che è problematico. E due, dei soldi che lui ha preso. Lui ha preso soldi, non l'ha rubata, ha lavorato 20 anni. Sì, anzi, il suo suocero l'ha truffato 1000 volte, come che dice la Torah. E lui ha lavorato fedele, non ha mai rubato niente. La Torah dice nero su bianco. E viene pagato nel fino, nel mondo miracoloso. Non vado a ricontare tutto, perché questa non è la parasha di oggi. Ho detto, però, forse tutta questa soldi, forse mi ha reso un po' corrotto. Quindi vediamo che anche le tzaddikim a volte hanno paura. Paura non dell'altri, paura che forse stanno sbagliando. E per questo Hashem ci ha aiutato. La stessa cosa con Moshe. C'è chi dice che Moshe aveva paura di un peccato. Qual è il peccato? E forse il popolo ebraico ha preso della bottina della guerra precedente. Perché? Quando Mosè ha fatto la guerra con Sihon c'era una regola. La bottina non si può toccare, tutto viene conquistato, però non viene messo in tasca i soldi, non ne vogliamo i loro soldi. E Mosè, forse uno ha preso qualche soldo e ha messo dentro tasca, e per questo ho paura che forse adesso non potremo vincere questo. E fra parentesi, Mosè aveva ragione. C'era uno che ha toccato. Chi ha toccato? E nel prossimo libro, nel libro di Yoshua, dopo le cinque libri c'è Yoshua, là si racconta che un giorno c'era la guerra dell'Ait. In questa guerra sono morto 36 ebrei. Uno può dire, va bene, è una guerra, 36. Sì, però fino adesso nessuno è morto mai in una guerra, perché Hashem era con Yoshua, con una forza immensa, e lui ha combattuto uno dopo l'altro, e mai nessuno è morto. E là è avuto un momento, 36 sono morti. Dopo la guerra di Gerico, c'era la guerra contro l'Ai, 36 sono morti. E c'è chi dice che non sono 36 che sono morti, è solo uno che è morto. Chi era? Yair ben Menashe, che lui era importante come metà del Sanedrio. Sanedrio sono 72, metà di 72 sono 36. Se lui era un così tzaddik, era importante come fossero 36 rabbini insieme. Quindi c'è chi dice che non sono morto 36. È uno che vale 36 giganti. Il Moshe è un po', scusa, Yoshua, Moshe già non esiste, come Yoshe, Moshe già è morto, è rimasto là, non è entrato, Yoshua sta là. E Yoshua dice a Kadosh Baruch Hu, che successe? E Kadosh Baruch Hu dice, vai, vai, forse qualcuno ha toccato. Da quale tribù? La tribù di Giuda. Lui ha fatto un sorteggio, e il sorteggio è caduto su un uomo che si chiama Achan. Ha detto, Moshe, dimmi la verità, hai toccato il bottino di Gerico. Non si poteva, c'era un giuramento che Gerico deve essere distrutto e non si può toccare niente, né soldi né niente, tutto deve essere distrutto e bruciato. All'inizio lui ha detto, no, 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 no. Ho detto, amico, il sorteggio è successo di te. Ha detto, sì, ho preso. E ti dico la verità, non solo di Gerico, anche della bottino di Sihon ho preso. Non solo di Sihon, anche di Og ho preso, non solo di Og, anche di Amalek ho preso. Quindi quello, ogni volta quando non si poteva prendere, prendeva. Quindi anche Moshe aveva davvero ragione. Fra parentesi, Achan ha fatto Teshuvah. Achan, questo Achan che ha preso del bottino e ha fatto teshuva, e lui ha scritto un preghiera che noi ebrei facciamo 3 volte al giorno. 3 volte al giorno diciamo la preghiera di Achan. Qual è la preghiera di Achan? Noi sappiamo che Alenu Leshabeach ha due parti. Alenu Leshabeach, e dopo c'è Al Ken Nekavelach. Il primo parte, Alenu Leshabeach, fu scritto da Yehoshua, tra parentesi con la storia di Gerico. Invece la seconda parte, Al Ken Nekavelach, è la preghiera che fa Achan, è nel momento che lui muore per quello che lui ha fatto e lui chiede scusa per il bottino che lui ha preso. Interessante, eh? C'è anche un uomo che sbaglia, però fa teshuva. Noi le sue parole la usiamo 3 volte al giorno, diciamo Al Kene, per questo Al Kene Kavelach fa la colma del suo nome, perché di solito quando uno scrive una canzone, antigamente era così, si scrive secondo il tuo nome, quindi Al Kene Kavelach, Achan, Al Kene Kavelach, Achan. Quindi Mosè aveva paura di questo. E c'è chi dice, no, Mosè aveva paura di un'altra cosa. Sai di che Mosè aveva paura? Mosè aveva proprio questo Oga Meriti. Sapete qual è il suo Meriti? Quando c'è Chedorla Omer che prende Sedom e Gomorra, il Lot viene rapito. Qualcuno viene a Avram a raccontarlo. Ah, hanno preso Lot, Lot è rapito. Chi era questo qualcuno? Questo qualcuno era Og. Apparenti c'è un Midrash che dice che lui viva più di 800 anni, perché lui ha vissuto anche il diluvio. Og si è circondato l'arca e ha messo la sua testa dentro l'arca per respirare, e così più di 800 anni ha vissuto questo Og. Quindi Moshe ha detto: io ho paura di questa mitzvah. La parentesi non era che Og era tzaddik, lui voleva che Avram andasse e morirava, e così lui poteva prendere Sara, che Sara era una delle più belle donne nella storia, una delle 4 donne più belle nella storia. E qui vediamo che quando l'uomo fa un'azione bene, anche se per il fine non è bene, però di fatto è uscito bene, viene pagato. Però c'è chi dice: no, sai perché Moshe Rabbeinu aveva paura? Perché questo Og è discendente di angeli, non è un uomo normale, è un uomo angelico. Perché noi sappiamo che quando Kadosh Baruch Hu ha creato l'uomo, ha chiesto agli angeli: volete che io crei l'uomo? No, sì, no, sì, no, sì. Ci dice: no, ma Pito, non si deve creare questo uomo, è malvagio che fai creare un uomo, una creazione così. Anni dopo, Kadosh Baruch Hu ha mandato 2 angeli sulla terra. Vediamo se voi siete meglio dell'uomo. Nel cielo siete angeli, però nella terra vediamo. E ovviamente quelli due, sono andati ad andare con donne qui e là. Dice il Midrash: hanno fatto un figlio. E questo figlio ha fatto un figlio, e questo Og. Quindi Og è un nipote di un angelo. Non è un uomo così. Se il suo nonno era un angelo che fu cacciato dal cielo per fare capire che anche un angelo su questa terra può fare peccati. E per questo Moshe dice: ah, questo non è un uomo normale. Questo uomo, suo nonno era un angelo, io non lo so. Come si va? E Bemet, la Gemara racconta nella trattata di Brachot che Og era così forte, era un gigante, fra parentesi, ben gigante nella sua grandezza, ha preso un monte che aveva 12 chilometri, un monte, una montagna intera, l'ha presa con le sue mani, l'ha alzata così, messa sulla sua testa, camminandoci verso Israele per mettere su di loro questa montagna, e là succede un miracolo. Hashem manda tante formiche. Queste formiche iniziano a fare un buco nel mezzo del montagna, e il montagna cade, ossia la testa di Og cade su questa montagna. Og vuole fare uscire la montagna, però i suoi denti si incastrano dentro la montagna e non riesce a uscire. Quindi lui sta camminando, immaginate che lui sta camminando con il monte sulla sua testa, non riesce a far uscire. Moshe Rabbeinu prende il suo bastone. Moshe Rabbeinu aveva 5 metri, sul bastone era 5 metri, e lui ha saltato 5 metri, quindi 5 metri, saltato 5 metri, con il bastone 5 metri, 15 metri, ha toccato il talone di Og, mentre che il monte sta sulla sua testa, e Og cade e muore. Ed è qui Tzadikim si vede una cosa, storia strana, la monte con le formiche, che vuole Hashem da noi? C'è un messaggio. Le formiche tzadikim sono animali molto strani. un lato la formica sembra un animale debole, però dall'altro lato la formica con la sua bocca può fare buco in qualsiasi cosa. Sì, ci sono case, tu lo vedi, entrano, escano da qualsiasi posto con la loro bocca. La stessa cosa ama Israele, dice Kadosh Baruch Hu, se voi pregate, se voi usate la vostra bocca e pregate e chiedete da me, anche un nipote di un angelo, io lo posso prendere per voi. Anche quello lo potete combattere. E invece tanto di allungare, però possiamo forse dire che questa parasha è circondata di queste preghiere, con il pozzo di Miriam, con Mosè che prega, con il popolo che non prega, che non ringrazia Miriam, la mucca rossa che si deve purificare, Sihon, Sihon, che viene dalla parole. Ma pensi, c'è chi dice che Mosè aveva paura di un'altra cosa. C'è che Mosè non ha lodato, dopo che hanno vinto la guerra di Sihon, Mosè non ha lodato a Hashem, non ha detto grazie. Perché non ha detto grazie? Sapete perché? Perché questo Sihon, lui prima di arrivare sul confine di Israele, ha conquistato due popoli, uno Amon e l'altro Moav. Chi sono Amon e Moav? Ruth, sì? Davide Melech, Mashiach nostro, dove viene? Da là. Quindi Sihon ha conquistato loro. Quindi quando Mosè ha ucciso Sihon e tutto il suo popolo, Mosè aveva paura che forse è morto anche il re David con loro. Forse suo bisbisnonno, il suo bisbisnonno sono morto, lui non sapeva che Baruch Hashem qualche furono salvato e nemmeno ci sarà Ruth. E per questo Mosè Rabbeinu non ringrazia per questa guerra. Chi ringrazia per questa guerra? Davide Melech, 400 anni dopo. Le Sihon Melech Haemori, chi le Olam Hasdo? Lui grazia, perché lui, Baruch Hashem, sa che con tutto lì viene vivo, e di questo vediamo, tzaddikim, quanto è importante ringraziare Hashem. Dobbiamo lodare Hashem per tutti i miracoli che sono successi, per questa guerra che abbiamo avuto con Iran, per tutte le cose dobbiamo ringraziare. Più che ringrazieremo Hashem, più che avremo miracoli, che Chas V'Shalom mai Hashem deve prendere da noi una cosa per fare sentire quanto dobbiamo ringraziare Lui. Che Bezrat Hashem vedremo nissim, Yeshuot, Veniflao, con Mashiach Tzidkenu, Shabbat Shalom.